Buonasera e benvenuti a un altro appuntamento con il cinema alla radio di Hollywood Party. Io sono Alberto Crespi e tra poco vi farò entrare, vi accompagnerò in quello che Woody Allen ha definito il film più perfetto che sia mai stato girato, La fiamma del peccato di Billy Wilder, 1944, in originale Double Indemnity, tratto da un romanzo di James Cain, il famoso scrittore e autore del Postino suona sempre due volte, uno dei romanzi noir più famosi della letteratura americana, sceneggiato insieme a Billy Wilder medesimo da un altro grandissimo della letteratura hard boil, Raymond Chandler, il creatore del poliziotto privato Philip Marlowe, e interpretato da tre grandi attori, Fred McMurray, Barbara Stanwyck e Edward G. Robinson. Diciamo solo che La fiamma del peccato è uno dei capisaldi, uno dei prototipi proprio del cinema noir. La grande differenza tra il noir e il thriller potrebbe essere riassunta proprio nella primissima scena del film che stiamo per ascoltare. La prima scena del film è la voce fuori campo di Fred McMurray che ci informa immediatamente di essere l'assassino. Il film è narrato fuori campo da Walter Neff, questo giovane agente di assicurazioni che ha architettato un delitto insieme alla tremenda, ferocissima signora Dietrichson per uccidere il di lei marito. Ecco, nel film questo viene immediatamente dichiarato. In un thriller noi andremo alla ricerca del colpevole, in un noir sappiamo subito tutto. L'interesse sta nel vedere come il detective dell'agenzia di assicurazione, il diabolico Case, interpretato da Edward G. Robinson, scoprirà l'arcano. Ma il vero interesse del film sta nelle atmosfere, in questa Los Angeles molto torbida, molto malata, che Billy Wilder e il suo grande cameraman John Sides ci descrivono, ci mettono davanti agli occhi, e naturalmente nella caratterizzazione dei personaggi affidati a questi grandi attori e che noi ascolteremo in un doppiaggio d'epoca. Il film del 44 uscì in Italia nell'immediato dopoguerra. Come vi dicevo, sarà Fred McMurray, ovvero Giulio Panicali, a farci entrare nel film. Ricorderete tutti benissimo l'inizio: è notte, è buio, nelle strade di Los Angeles una macchina corre all'impazzata, si ferma davanti a un palazzo, dalla macchina scende un uomo barcollante, scopriremo tra poco che è ferito, non sappiamo ancora il perché. Quest'uomo entra in un palazzo, sale in un ufficio e comincia a dettare al magnetofono, un magnetofono stranissimo con una specie di cornetto acustico nel quale parlare, con dei grossissimi rotoli come nastro su cui registrare. Comincia a dettare a questo buffo magnetofono anni 40 una confessione. È la confessione di Walter Neff, omicida per amore e per denaro.
Walter Neff a Barton Keys, reparto inchieste. Los Angeles, 16 luglio 38. Caro Keys, immagino dirai che è una confessione. Detesto le confessioni. Voglio solo tu sappia che avevi sotto il naso qualcosa di importante e ti è sfuggita. Tu credi di essere un portento come investigatore, una specie di Sherlock Holmes? Può darsi. Ma diamo uno sguardo alla pratica di Trickson. Infortunio e doppia indennità. Fosti bravo all'inizio, Kiss. Dicesti niente infortunio. Esatto. Dicesti niente suicidio. Esatto. Dicesti omicidio. Esatto. Credevi d'aver in pugno la faccenda. Come si trattasse di un piccolo giocattolo a sorpresa. Era perfetto. O quasi, perché commettesti uno sbaglio. Un leggero sbaglio. Al momento di prendere l'assassino hai fatto cilecca. Sai chi ha ucciso Dietrichson? Tienti aggrappato al tuo sigaro, Kiss. Io l'ho ucciso. Ma sì, io, Neff. Assicuratore, età 35 anni, scapolo, salute buona. Almeno fino a poco fa. L'ho ucciso io. L'ho ucciso per denaro. E per una donna. E non ho preso il denaro. E non ho preso la donna. Bello affare. La cosa è inizio maggio. Alla fine di maggio, credo. Ero andato a Glendale a consegnare una polizza per certi camion. Al ritorno mi ricordai di una polizza da rinnovare proprio in quei paraggi. Mi diressi lì. Era una casa di stile coloniale, di quelle che erano di moda una decina d'anni fa. Deve essere costata un $50,000. Almeno se è stata pagata tutta.
C'è il signor Dietrichson?
Chi lo desidera?
Mi chiamo Neff, Walter Neff.
Non ci serve niente.
Debbo parlare al signor Dietrichson e non si tratta di tanto.
Beh, il signor Dietrichson non c'è.
Quando sarà di ritorno?
Appena non sarà più fuori, è chiaro.
Cosa c'è, Neff? Chi è?
Uno che cerca il padrone.
Sono la signora Dietrichson. Che c'è?
Piacere, signora. Sono Neff, compagnia Pacifico Sicurtà.
Compagnia cosa?
Assicurazioni Pacifico e Sicurtà. Vengo per un rinnovo di polizze. Ho cercato vostro marito per 2 settimane, ma non è mai in ufficio.
Posso fare io?
L'assicurazione è scaduta il 15, potrebbe accadervi qualcosa mentre non siete del tutto al coperto.
Capisco quello che pensate, signor Neff. Stavo facendo un bagno di sole.
Nessuno alle finestre? Allora per quella polizia, signor Dietrichson, non vorrei abusare.
No, non fa niente. Se volete aspettare, mi resto e scendo giù. Nettie, per accomodare il signore in salotto.
Dov'è il salotto?
Lì, ma i liquori sono sotto chiave.
Poco male, ho le chiavi false. Nel salotto l'aria era viziata, fumo di sigaro e odore di chiuso. Le finestre non erano state aperte. Qualche raggio di sole attraverso le persiane illuminava il pulviscolo. Sul piano due ritratti di Dietrichson e di Lola, sua figlia di prime nozze. C'era anche la vasca con i pesci rossi sul tavolo. Ma ti assicuro, Kiss, che in quel momento non mi interessavano i pesci rossi, né la polizza da rinnovare, nemmeno Dietrichson né sua figlia Lola. Pensavo a quella donna lassù e a come mi aveva guardato. E volevo vederla ancora, da vicino, senza quell'odiosa scala tra di noi.
Sono stata svelta, eh?
Meravigliosa.
Spero che il mio viso sia in ordine.
Per me è perfetto.
Vi chiamate Neff?
Sì, con due F, come Filadelfia. Sapete quella storia?
Quale storia?
La storia di Filadelfia.
È meglio che parliamo dell'assicurazione. Mio marito non mi dice mai niente.
È per le vostre auto, la Sale e la Plymouth. Abbiamo stipulato questa assicurazione per 3 anni col signor Dietrichson e non vogliamo che scada. Che bel braccialetto ha la caviglia. Dicevo, ci secca che le polizze scadano e naturalmente non possiamo aspettare più di un mese.
È sempre tanto occupato giù ai pozzi di petrolio.
Non potrei pescarlo qui a casa una sera?
Oh, penso di sì, ma non torna mai prima delle 8.
Oh, per me va bene.
Lavorate per l'Automobile Club anche?
No, signora Dietrichson. Perché?
Perché l'Automobile Club gli ha proposto di assicurarsi. Hanno miglior trattamento?
Vostro marito è socio?
No, ancora no.
Ecco, intanto prima di tutto dovrebbe pagare l'iscrizione. Non mi piace mettermi in concorrenza, signora. Anche l'Automobile Club è buono, ma io posso fare condizioni migliori. E la mia polizza dovrebbe interessarvi. In 10 minuti la illustrerei a vostro marito. Stiamo lanciando una nuova polizza al 50% per scontri automobilistici.
Siete in gamba come assicuratore, vero?
Lo faccio da 11 anni.
Buoni affari?
Si vive.
E trattate qualunque genere di assicurazione?
Sì, qualunque. Incendi, furti, terremoti, danni verso terzi, collettivi, industriali e così via.
Anche infortuni?
Infortuni? Sì, signora Dietrichson. C'è un nome sul braccialetto.
Sì, il mio.
Cioè?
Philly.
Philly? Non c'è male.
Ne siete sicuro?
Beh, non so, dovrei impararlo a memoria.
Signor Neff, tornate domani sera alle 8:30. Sarà in casa.
Chi?
Mio marito. Non volevate parlargli?
Già, ma ora mi pare di aver cambiato idea, capite?
C'è un limite di velocità, signor Neff. 45 miglia.
A quanto andavo, brigadiere?
Intorno ai 90.
Supponiamo che mi fermiate per arrestarmi.
Supponiamo che vi lasci andare per questa volta.
Supponiamo che sia recidivo.
Supponiamo che vi picchi sulle mani.
Supponiamo che io mi metta a piangere sulla vostra spalla.
E supponiamo che la spalla sia quella di mio marito.
Toccato. Domani alle 8:30.
È quel che dicevo.
E voi ci sarete?
Credo di sì.
Stessa sedia, stesso profumo, stesso braccialetto?
Mi chiedo cosa vuol dire.
Davvero ve lo chiedete?
Come avete già capito, Walter Neff si è immediatamente innamorato di Phyllis e non può veramente attendere il momento di rivederla. Barbara Stanwyck indossa una parrucca bionda che in realtà Billy Wilder detestava, l'aveva scelta lui, poi dopo un mese di riprese si accorsero che Barbara Stanwyck stava veramente male con questa parrucca, ma ormai non c'era più tempo di rigirare tutte le scene già pronte. Successivamente in numerose interviste, comprese quelle contenute in quel bellissimo volume che è Conversazioni con Billy Wilder, scritto da Cameron Crowe, Wilder ha in qualche modo teorizzato questa scelta dicendo che la parrucca contribuiva a connotare Barbara Stanwyck come quel tipo di donna, una piccola donna provinciale, ignorante, crudele, che ha sposato un uomo molto più ricco e molto più anziano di lei e che è pronta ad ucciderlo. Quindi anche la parrucca bionda faceva parte un po' della caratterizzazione del personaggio. La storia di Walter Neff continua. Il giorno dopo il primo appuntamento con Phyllis Dietrichson, Neff è nell'agenzia di assicurazioni e parla con il fantomatico Detective Keys, che ora finalmente vediamo di persona. È l'uomo al quale Neff sta lasciando la sua confessione ed è il detective che si occupa dei casi controversi per conto della compagnia di assicurazione. Lo interpreta Edward G. Robinson.
Ma che razza di ufficio è questo? Siamo una compagnia di assicurazione o un branco di scemi per fare una polizza con un certo signore?
Un momento, Kiss, non ti arrabbiare. Io presentai una nota e proposi di fare delle indagini prima di accettare il rischio.
Lo so, Walter, non me la prendo con te e la compagnia. Così fanno le cose. Si lasciano mettere nel sacco da chiunque, capisci? E poi sono io che devo star qui ad impazzire su un mucchio di reclami falsi perché non si getta manciata il denaro dalla finestra.
Attacca la seconda strofa, dai, Kiss.
Ebbene, sono stufo di tappare falle per una congrega di ciarlatani netti capaci di assicurare sulla vita un tipo che dorme in compagnia di un serpente boa. Sono 26 anni che dura questa storia e lasciami dire che...
Che gli è piaciuta e ti piace, Kiss. Tu ne vai pazzo, solo che te la prendi troppo. Tu e il tuo metto.
Sei tanto pignolo che finirei per perdere la testa. Non giureresti che oggi è martedì senza guardare il calendario. E poi indagheresti se il calendario è proprio di quest'anno. E poi cercheresti chi l'ha stampato e sei d'accordo con l'almanacco universale.
Ora pianta la Orgel. E fila prima che ti prenda calci.
Sei un amico tu.
E davvero ti volevo bene, vecchio rospo. Sempre a gracidare e sempre arrabbiato. Ma a me i tuoi urli non mi impressionavano perché sapevo che sotto quel gilet sporco di cenere hai un gran cuore, Kiss. In ufficio trovai una telefonata della signora Dietrichson. Non voleva che andassi da lei l'indomani sera e mi fissavo un appuntamento per giovedì pomeriggio alle 3:30. Avevo una quantità di cose da fare quel pomeriggio e tra l'altro una corsa a Santa Monica per un mucchio di pratiche. Ma non facevo che pensare a Finley e a quel suo braccialetto che le cerchiava la carne.
E c'è il secondo incontro fra i nostri due eroi.
Salve, signor Neff. Non volete entrare?
Ci sto pensando.
Mi scuserete di aver cambiato l'appuntamento. Ieri sera non era il caso.
Fa niente. Ho passato il tempo coi francobolli.
Stavo preparando il tè in ghiaccio. Ne volete?
Farei pazzia per una birra.
Ma veramente non so se ce n'è in ghiacciaia. Netty? Per quelle polizze, signor Neff, ho parlato poi a mio marito.
Ah, sì?
Sì, le rinnoverà con voi, mi ha detto. Anzi, doveva restare in casa quest'oggi.
E non c'è?
No.
È terribile.
Netty? Netty? Ah, dimenticavo, è il suo giorno di permesso.
Non importa. Il tè va benone.
Limone, zucchero?
Per me lo stesso. Dato che la donna è fuori, potrei rendermi utile. Potrei lavorare con l'aspirapolvere.
Sciocco.
Sì, una volta li vendevo. Non era un gran guadagno, ma si imparava a vivere.
Già, non si impara a vivere per corrispondenza.
Dite, come mai bevete il tè? Siete inglese?
No, californiana, nata qui, a Los Angeles.
Le californiane hanno il cuore tenero, dicono.
Signor Neff, io...
Meglio Walter.
Walter.
Così.
Ditemi, Walter, nelle assicurazioni, che percentuale avete?
20%. Perché?
Ma forse potrei farvi guadagnare qualche cosa di più.
Oh, e in che modo?
Ecco, pensavo a mio marito. Sono preoccupata per lui. Quei pozzi di petrolio sono insidiosi.
Sì, ma non per un dirigente.
Ah, non sta soltanto al tavolino, va anche nei pozzi con gli operai. È questo che mi preoccupa.
Temete che da un momento all'altro una trave possa cascargli addosso?
Prego, non dite così.
Ma è per questo.
L'altro giorno una trave d'acciaio ha schiacciato un guardiano. Ora è all'ospedale con la schiena spezzata.
Oh, poveraccio.
Mi vengono i brividi a pensarci. Credete che potrebbe capitare a mio marito?
Certo.
Ma allora non sarebbe bene fosse assicurato? Che genere d'assicurazione consigliate?
Oh, tanto da pagare le spese d'ospedale. Con $120 la settimana di premio, ne avrebbe 50.000 di indennità.
Indennità? E cioè?
Se restasse ucciso, forse non dovevo dirlo.
Oh, immagino che dobbiate prevedere tutte le evenienze.
Già, e vostro marito anche. Dovrebbe proprio assicurarsi contro gli infortuni. Vorrei provare a persuaderlo.
Provateci, ma è così testardo.
Oh, fanno tutti così.
È cocciuto come un mulo e sembra che non gli piaccia altro che ascoltare le partite di baseball per radio. È capacissimo di star seduto qui tutta una sera senza aprir bocca.
Un po' monotono.
Allora mi siedo e lavoro.
È sempre così?
È tanto caro quando mi regge la lana.
Come, non si stanca mai? Io non vi lascerei lavorare.
Ah, no?
Ah, potete giurarci. Forse un dito di rum ci starebbe bene.
Vorrei chiedervi qualcosa. Potrei acquistare una polizza infortuni per lui senza importunarlo?
Come dite?
Sarebbe meglio anche per voi, Walter. Non dovreste parlargli. Io ho un piccolo assegno personale e così pagherei io il premio senza che lui ne sapesse nulla.
Perché non dirglielo?
Perché non vuole un'assicurazione infortuni. È un po' superstizioso.
Ah, superstizioso. È strano.
Se si potesse fare così, mi toglierei un pensiero. È chiaro, Walter?
Certo, altro se è chiaro. Vi preme che gli abbia la polizza senza saperne niente. E per di più senza che la compagnia sappia che lui non lo sa. E questo è il punto.
C'è qualche cosa che non va?
No, anzi è magnifico. Così se una notte una trave gli spezza la schiena...
Quale trave?
Solo che qualche volta non cade da sé, ci vuole una spinta.
Oh, non so di che parliate.
Oh, certo, non occorre che sia una trave. Potrebbe essere una macchina o una caduta dal balcone. Sono tante e tante le strade per la morgue.
Siete pazzo?
Non del tutto. Ciao, signora Dietrichson.
Che vi prende?
Sentimi, bella, sta attenta a te. Vuoi disfarti di lui, eh?
Che infamia state pensando?
Che credevi che io fossi? Una carogna che va in casa delle belle signore e dice: buongiorno, avete un marito troppo noioso? Vorreste per caso cambiarlo subito con un bel gruzzoletto? Siate buona con me e vi aiuterò. Bella, mi prendevi per uno scemo?
Sei un vigliacco.
E tu una perla, purché non sia io tuo marito.
Fuori di qui.
Certo che me ne vado, bella, e al più presto.
Ma Neff non sfuggirà così facilmente alle grinfie della signora Dietrichson. Arriva per questo fino al punto di andare a casa di Neff. A differenza di lei, Neff vive in un appartamento. Siamo a casa di Neff e Phyllis Dietrichson arriva fin lì per tessere la sua tela.
Ciao, avete lasciato il cappello oggi?
Ah sì?
Lo porto dentro?
Certo, lasciatelo sulla sedia. Chi mi ha dato l'indirizzo?
Dall'elenco dei telefoni. Piove?
Già, toglietevi il cappotto. E vostro marito?
È a Long Beach, sondano un nuovo pozzo, ha telefonato che tornerà tardi, alle 9. Non sembrate molto contento di vedermi?
Sapevo che non vi sareste fermata.
Dove?
Dove eravamo oggi.
Forse posso aver detto parole che vi hanno male impressionato. Ma non è giusto che pensiate male di me, Walter.
Bene.
No, non va bene se non mi credete.
Che volete che faccia?
Siate più gentile con me. Come la prima volta a casa.
Non è più lo stesso. È successo qualcosa.
Sì, lo so. Per tutte e due. È come se lui mi spiasse. Non che gliene importi, non più ora. Ma mi tiene al guinzaglio, mi soffoca.
E a Long Beach, no? E allora?
Forse non dovevo venire.
Forse no.
Devo andarmene?
Se volete.
Subito?
Sì, subito. Sono pazzo di te, bella.
Sono pazzo di te, Walter.
E questo profumo, come si chiama?
Non so, l'ho comprato tempo fa.
Ci vorrebbe un po' di champagne, cara. O solo del whisky. Dimmi, ti piace?
Il whisky va bene, Walter.
Prendili due bicchieri. Soda?
Solo acqua, grazie.
Sai, 6 mesi fa un tale scivolò sul sapone nella vasca da bagno e morì affogato, poveretto. Aveva un'assicurazione infortuni. Fecero un'autopsia e lei non se la cavò.
Chi lei?
La moglie. Ci fu un altro spacciato da una fucilata. La moglie disse che lui stava pulendo l'arma. Ora è in cella, a pensarci su.
Forse le conveniva.
Vogliamo tornare di là?
È grazioso qui. Chi è che se ne occupa?
Una negra viene per le pulizie.
E tu ti fai da mangiare?
Sì, mi faccio le limonate. Poi vado in trattoria qui all'angolo.
È meraviglioso. Libero, circondato da gente che non conosci, che non odi. Non essere obbligata a sedersi a tavola e a sorridere a lui e a sua figlia tutti i santi giorni.
Che figlia? Quella bambina del ritratto?
Lola vive con noi. E lui pensa più a lei che a me.
Hai mai pensato al divorzio?
Non vuole divorziare.
Certo, per i soldi che costerebbe.
Ma davvero non ne ha molti da quando si occupa di petrolio.
Prima di sposarti, ne aveva?
Sì, ne aveva. E io volevo una casa. Perché no? Oh, ma non fu la sola ragione. Ero l'infermiera di sua moglie che fu malata a lungo. Quando morì, lui andò terribilmente giù e mi fece pietà.
Ora lo odi?
Sì, Walter. E anche lui mi odia. Quando mi compro un vestito o un paio di scarpe si mette a urlare. Non mi lascia mai sola, mi tiene sotto chiave. È sempre cattivo con me. E anche la sua assicurazione naturalmente va a sua figlia, quella Lola.
Non è niente per te?
No, e neanche io per lui.
E così la notte mentre lui russa ti vengono certe idee?
Walter, non voglio ucciderla, non voglio. Neanche quando si ubriaca e mi batte.
Solamente vorresti che morisse?
Forse è così.
E vorresti che fosse un infortunio per avere quella polizza di $50,000? È così?
Forse sì. L'altra sera tornammo a casa in macchina, ero ubriaco. Entrate nel garage, lui si evitò a stare lì seduto con la testa sullo sterzo e col motore acceso. E io pensai a ciò che sarebbe successo se non l'avessi spento e avessi chiuso il garage lasciandolo lì a dormire.
Te lo dico io quello che sarebbe successo se tu avessi una polizza e provassi a fare il colpo. C'è un tipo in ufficio che si chiama Kiss. Proporgli un caso simile è come invitarlo a una festa da ballo. In 3 minuti lo avresti alle calcagna. In 10 minuti ti farebbe cantare. E dopo mezz'ora avresti senz'altro confessato tutto.
Ma Walter, io dico così, ma non voglio farlo.
No, se c'è di mezzo una compagnia d'assicurazioni, sono più furbi di un branco di scimmie. In caso di morte non faresti in tempo a dire una preghiera. Ti impiccherebbero come è vero che 2 e 2 fanno 4. E io non voglio, bella. Meglio non pensarci. Stretta contro di me, cominciò a piangere dolcemente, come la pioggia sui vetri, in silenzio. Forse non ci pensava più, ma io sì. Io sì, perché a qualcosa di simile ci pensavo da molti anni, anche prima di conoscere Phyllis Dietrichson. Perché, tu lo sai, Kiss, in questa professione tu pensi sempre ai trucchi che ti possono fare. Sei come il biscazziere alla roulette che sorveglia i giocatori che non barino.
ma una sera ti viene in mente che potresti tu stesso parare, ma con sicurezza, perché conosci tutti i trucchi. Nessuno lo saprebbe. Tutto quello che occorre è la decisione per fare un colpo maestro. E a un tratto ecco che l'occasione si presenta e non ti tiri indietro. Senti, Kiss, non voglio discolparmi. Ho lottato, ma non ho lottato abbastanza. La posta era 50.000 dollari, più la vita di un uomo. Un uomo che non conoscevo. Solo che era sposato a una donna che non amava e che io volevo ad ogni costo.
Mi telefoni? Walter. Lo odio, mi disgusta andare da lui. Credimi, credimi, Walter.
Sì, ti credo.
Non ne posso più. Meglio che mi impicchino.
Non ti avranno, bella.
Sarebbe meglio che questa vita.
Non ti avranno perché lo faremo bene.
Sai quel che dici?
Certo, so quel che dico. Lo faremo e lo faremo bene. So io come.
Walter, ho paura.
Non ci sarà un solo errore. Non farà una sola grinza. Sarà perfetto.
Ora faremo finalmente la conoscenza con il signor Dietrichson. Neff si reca nuovamente a casa dei Dietrichson per fargli firmare, con un sotterfugio, anche l'assicurazione sulla vita con la doppia indennità.
In primo luogo bisognava che prendesse la polizza. Sapevo che non la voleva, ma a me bastava la firma sulla domanda. Perciò lui non doveva sapere quello che firmava. E volevo anche un altro testimone presente all'affare oltre Philly. Cercavo di pensare col tuo cervello, Kiss, per avere pronte tutte le risposte a tutte le domande che tu avresti fatto dopo la morte di Dietrichson. Dopo due sere andai a casa sua. Tutto andava bene, solo che non mi piacque l'altro testimone, la figlia di Dietrichson, Lola. Mi mettevo un po' a disagio vederla seduta lì che giocava a dama cinese come se nulla dovesse accadere.
Vi renderete conto, signor Dietrichson, che non essendo impiegato non potete godere delle assicurazioni dello Stato. Un solo modo avete per garantirvi ed è di acquistare una polizza personale.
Sì, sì, conosco la canzone. Ora mi direte che mi occorre un'assicurazione contro terremoti, fulmini e grandi.
Ah, senti, loro bisognerebbe rovinarsi per comprare polizze, vero, caro?
Le spese pazze che fai in cappellini sono quelle che mi rovinano, cara mia. A che cosa servono poi tanti fronzoli?
A conti fatti, signor Dietrichson, l'assicurazione infortuni è un affare ottimo.
Semmai ne riparleremo, signor Neff. Ora sono stanco.
Come volete.
Si potrebbe rinnovare l'assicurazione per l'auto ora.
Certo, occorre soltanto che firmiate la domanda di rinnovo.
Philly, ti dispiace se non finiamo il gioco? Mi annoia a morte.
Hai di meglio da fare?
Sì, devo uscire. Papà, dimmi, ti spiace se esco?
Sì, e con chi?
Con Anna, andiamo a pattinare.
Anna chi?
Anna Matthews.
Non sarà quel Nino Zacchetti invece?
Ma da bene che non sia lui, perché se ti pesco con quel tipo...
È Anna Matthews, ho detto. E ho detto anche che andiamo a pattinare. Mi aspetta a crocevia dei magazzini, a sinistra dell'angolo, se tanto vi interessa. Spero sia tutto chiaro ora. Buonanotte, papà. Buonanotte, figli.
Buonanotte, signorina.
Oh, scusate, buonanotte, signor...
Neff.
Buonanotte, signor Neff.
Un tipo di polso per la sua età.
Se volete firmare, signor Dietrichson.
Firmare cosa?
La domanda di rinnovo per l'auto. Sarete al coperto fino alle nuove polizze.
E quando verranno?
Tra una settimana.
Allora sarà in regola quando andrò al nord.
San Francisco?
Palo Alto.
Mio marito ha studiato a Stanford, signor Neff, e ogni anno gli studenti si riuniscono.
Ebbene, che c'è di strano? Cerco di svagarmi una volta l'anno.
In gamba la squadra di Stanford. Facevate parte della squadra?
Alla sinistra, ho cominciato l'università anche. Dove devo firmare?
Nell'ultima riga. Due copie, prego.
Due firme?
Sì, una per l'ufficio, mi serve per la pratica.
Pratiche, duplicati, triplicati.
Grazie, signor Dietrichson. Non importa l'assegno, passerò al vostro ufficio domani.
E quanto vi debbo dare?
47,50.
Non c'è male per passare una serata, signor Neff.
Lo dico anch'io. Portami un po' di soda, figlio. Buonanotte, signor.
Buonanotte, signor.
Il cappello deve essere nell'ingresso, signor Neff.
Tutto bene, Walter?
Sì.
Ha firmato, eh?
Certo che ha firmato, l'hai visto? Senti, quel viaggio a Palo Alto, quando parte?
A fine mese.
In macchina?
Va sempre in macchina.
No, gli devi far prendere il treno.
Perché?
Perché deve essere il treno. Senti, bella. C'è una clausola in ogni polizza infortuni chiamata doppia indennità. Le compagnie ce la inseriscono più per pubblicità che per altro. Pagano doppio per certi infortuni, quelli che non succedono quasi mai. Ecco, per esempio, se uno è ucciso da un treno, pagano 100.000 invece di 50.000.
Ah, sì.
Dobbiamo giocare forte, bella. Ecco perché deve essere il treno.
Sarà il treno, sarà come tu vuoi. Fino in fondo.
Doppia indennità, l'avevamo detto all'inizio della trasmissione, è il titolo originale del film, Double Indemnity, un titolo tecnico in qualche modo, perché è proprio gergo delle assicurazioni. In Italia si pensò più opportuno inventare questo titolo un po' romantico, La fiamma del peccato. L'uomo ha una figlia che non è figlia di Phyllis, è figlia di un precedente matrimonio. Questa ragazza, che si chiama Lola, ora entra nella trama, perché nel momento in cui Walter Neff esce di casa dopo aver strappato al signor Dietrichson la firma sulla polizza d'assicurazione, Lola lo segue e gli chiede un passaggio.
Vi ho aspettato.
E perché?
Ecco, potresti darmi un passaggio se andiamo dalla stessa parte?
E da quale parte?
Giù in città, da Vermont.
Ah, sì, da Vermont e Franklin, all'angolo, eh? Con piacere, signori. Andate a pattinare? Vi piace?
Caccia la tristezza.
E stasera ci voleva?
Sì, e come? Non è piacevole a casa per me. Mio padre non può capirmi e figli mi odia.
Sì, non è allegro.
E allora devo dire bugie.
Come quella del crocevia?
No, il crocevia è vero, ma non si tratta di Anna, di Nino Zacchette. Non lo direte, vero?
E chi lo sa?
Nino non è come mio padre crede, è così sfortunato. Studiava medicina e intanto lavorava di notte come maschera in un teatro. Si è indebitato per bisogno. E così ha perso il posto per indisciplina. È una testa calda.
È un po' impulsivo.
Per mio padre nessuno è degno di sposare sua figlia se non è almeno un Rothschild e io non so proprio che cosa farci. Non posso lasciare Nino.
Tutto si aggiusterà.
Lo spero veramente. Oh, io scendo qui per piacere. Nino! Sono qui, Nino! Il signor Neff, Nino.
Ciao, Nino. Mi chiamo Zacchette.
Oh, Nino, ti prego, il signor Neff mi ha accompagnato. Gli ho detto tutto di noi.
E che bisogno c'era di parlarne?
Non devi aver paura di lui, Nino.
Ma io non ho paura di nessuno. Solo dovresti chiacchierare meno.
Ma che ti succede, Nino? È un amico.
Non ho amici io. E casomai li sceglierei da solo. Andiamo. Senti, giovanotto, aveva fretta e l'ho accompagnata. È un motivo per arrabbiarsi? Beh, vuoi muoverti oppure vuoi restare? Io vado.
Certo che vengo. Non ci badate, signor Neff. E grazie per il passaggio. Siete stato gentile. Nino!
Era una cara ragazza. E forse anche lui era meglio di quel che sembrava. Mi fece male pensare a lei mentre la mia borsa, lì dietro la testa, conteneva la firma di suo padre. E quella firma era una condanna. Significava che egli era già un uomo morto. Era solo questione di tempo, e di poco tempo. Keith, tu conosci quel grande emporio di Jerry? Fu lì che figli ed io decidemmo di incontrarci. Io avevo già in mente il piano, ma c'era ancora da definire una quantità di dettagli e lei dovette impararli a memoria. Bisognava da allora in poi non farsi vedere insieme. Non dovevamo neanche telefonarci, né da casa sua né dal mio ufficio. Lei doveva trovarsi all'emporio ogni mattina verso le 11 e così io potevo incontrarla casualmente, in qualunque giorno.
Walter, volevo...
Piano.
Volevo parlarti fin da ieri.
Lasciami dire. È andato tutto bene, ho in tasca la polizza infortuni e anche l'assegno. L'ho incontrato ai pozzi, credo di aver pagato per l'automobile. L'assegnante è stata la compagnia, così va bene. Tu ora manda un assegno per l'assicurazione dell'auto. Puoi farlo perché una delle macchine è al tuo nome. Presto, apri la borsa. Puoi aprire la sua cassetta di sicurezza?
Sì, ho anch'io le chiavi.
Bene, vanno a metterci ancora la polizza. Ti dirò io quando. E ricorda, non l'hai mai vista né toccata.
Ci mancherebbe.
Bene, quando parte col treno?
Ecco i guai, non parlo.
Cosa?
È quello che cercavo di dirti, niente più.
Come?
Signore, mi prendete quella scatola di latte, quella lassù? Grazie. Chissà perché la roba che serve la mettono sempre in alto.
Avanti, dimmi.
È caduto e si è rotto una gamba, è ingessato.
Ingessato?
Che si fa ora?
Niente, si aspetta.
Ma che cosa?
Che possa prendere il treno. Bisogna che sia il treno.
Ma non posso andare avanti così, Walter.
Non vorrei mica spaccargli la testa con un martello.
Ci sarà un altro modo.
È necessario quel modo.
Ma non possiamo più fermarci adesso, potrebbe scoprire che abbiamo fatto la polizza.
Già, ma è meglio che farci impiccare.
Non dire queste cose.
Non perdiamo la testa adesso.
Non perdiamo il coraggio, invece.
Scusate.
L'essenziale è non fare errori.
Questa attesa mi snerva.
E lo stesso anche per me, Bella, ma bisogna aspettare.
Può darsi, Walter, ma è un orrore senza di te. C'è come un muro tra noi.
Ora me ne vado. Ti penso tanto, Bella.
Siamo di nuovo ora nell'ufficio di Neff, dove arriva Keith, l'investigatore, con una bizzarra proposta.
Ciao, Keith. Nell'ufficio di Norton ho visto la graduatoria degli affari. Sei in testa.
Congratulazioni.
Grazie.
Vuoi berci su?
Vuoi un taglio di $50 sulla paga?
Spiritosa questa, dine un'altra.
No, sul serio, ho parlato con Norton. Troppo lavoro sulle mie spalle. Troppa pressione sui miei nervi.
Passo la notte a rigirarmi nel letto. Ho bisogno di un aiuto e ho pensato a te.
A me? Perché proprio a me?
Beh, mi dice il cuore che puoi essere il mio tipo.
Oh, il cuore è bugiardo, io faccio la gente.
Già, la gente. Il piazzista, il rompiscatole.
No, tu puoi fare di meglio.
Non c'è di meglio del piazzista.
No, non fate altro che suonare campanelli e ripetere la canzone come pappagalli.
Ti seccano i $50 in meno, eh?
Seccherebbe a chiunque.
Senti, Walter, ti propongo un lavoro di molta fiducia che accopperebbe 50 agenti messi insieme. È il lavoro per noi più importante.
Già, ma si fa a tavolino, non voglio fare la mezza manica.
Mezza manica? Ah, è quello che credi. Sono una sedia da scaldare dalla mattina alla sera, eh? Sono una pila di pratiche da sfogliare, qualche matita per disegnare pupazzi e magari un sonnellino ogni tanto.
Bene, toglitelo dalla testa. Il mio è il mestiere del chirurgo. È un tavolo operatorio il mio e le penne sono scalpelli e bisturi.
E quelle pratiche non sono pezzi di carta e fredde statistiche o reclame di indennità. Sono vive, cariche di drammi, di sogni, di speranze malvagie. Un investigatore, Walter, è un dottore, è un cane da caccia.
Sì?
Un minuto. Un investigatore è un dottore, un poliziotto, un cane da caccia, un giudice, un confessore, tutto insieme. E tu vuoi dirmi che non ti interessa, tu non hai voglia di pensare, ti va soltanto di suonare campanelli per 4 sporchi soldi, ti chiama una signora.
Parla, Neff.
Ascolta, Walter, è urgente, sei in compagnia?
Sì, infatti. Richiamerò, signora Margie.
No, tu no, solo un minuto, non andartene. Senti, stasera prendi il treno. Hai sentito? Walter?
Sì, signora Margie.
Alle stampelle, il dottore dice che viaggiare gli farà certo bene. È perfetto, Walter, giusto come volevi, sul treno. E anzi, con le stampelle sarà molto meglio, no?
Già, già, certo, è meglio. Un momento, prego. Chis, aspettami nel tuo ufficio.
No, è lo stesso, sto qui, ma non farla tanto lunga.
Pronto?
Parte col treno delle 23:15. Lo accompagno io in macchina alla stazione. Il segnale è sempre 3 colpi di clacson. Nient'altro, eh?
No. Che colore?
Blu scuro. E l'ingessatura a sinistra.
Capisco, va bene.
Ci siamo, Walter. Io tremo, ma andrà tutto bene, vedrai, fino in fondo. Ti adoro, Walter. A presto.
È il treno, dunque, come Walter Neff voleva. Il treno è funzionale all'alibi che Walter Neff ha in mente di costruirsi, ma sarà lui stesso a raccontarvelo.
Ormai non potevo più fermarmi. Non avevo più tempo di riflettere. Volevo che tutti i miei atti fossero giustificati. Così, quando lasciai l'ufficio, misi la mia agenda sulla scrivania. Faceva parte del mio animo. D'ora in poi si trattava di seguire un programma, punto per punto. Arrivai a casa alle 7 e andai dritto al garage. Era questo un altro punto del mio alibi.
Salve, signor Neff.
Oh, Charlie. Quando dai una lavata alla macchina?
Per quando la volete, ne avrei altre 2 prima.
Quando ti pare, Charlie. Non esco stasera.
Bene.
Tornato a casa, telefonai a Schwartz, un collega d'ufficio. Siccome abitava fuori di città, pensai che sarebbe rimasta traccia della telefonata. Gli dissi che avevo dimenticato l'agenda in ufficio e che avevo bisogno di alcune notizie sui titoli del debito pubblico. Indossai un abito blu come quello che avrebbe indossato Dietrichson. Schwartz mi chiamò e parlammo a lungo. Misi in tasca un asciugamano e un rotolo di nastro adesivo che dovevano servire per la finta ingessatura. Poi misi un pezzettino di cartone al telefono, così che se avesse suonato durante la mia assenza, me ne sarei accorto. Feci lo stesso col campanello della porta in caso qualcuno fosse venuto a trovarmi. Uscii per le scale di servizio. Nessuno mi vide. Andai a piedi fino alla casa di Dietrichson. Non presi l'autobus. C'è sempre qualcuno che si ricorda d'averci incontrati. Sentivo ancora il profumo del caprifoglio. Anzi, adesso era molto più forte perché era notte. Aprii la porta del garage il più piano possibile. Lei aveva addossato la macchina al muro, come le avevo detto. Era più sicuro in caso lui ci fosse salito prima che lei mettesse in moto. Mi sdraiai nella macchina e attesi. Non feci che pensare a quella strada buia che porta alla stazione. Là avrei dovuto fare il colpo ai 3 segnali di clacson, come era convenuto. Dopo 10 minuti essi apparvero.
Va bene, caro?
Sì, va bene.
Porto fuori la macchina, aspettami. Rammenta che ha detto il dottore, se non hai cura puoi restare con una gamba più corta.
E allora taglierò un po' l'altra e così saranno uguali.
Pensiero di non avermi vicino ti fa star meglio, eh?
Oh, solo per 4 giorni, sarò qui martedì al più tardi. Ma non è questa la strada, perché vai di qui? Ma che suoni a fare? Ma perché suona il clacson? Oh!
Quel delitto è stato compiuto. Walter Neff si era nascosto sull'automobile al momento opportuno, è saltato fuori e ha ucciso il signor Dietrichson sotto lo sguardo veramente crudele, esaltato, quasi erotico di Phyllis. Billy Wilder parla sempre magnificamente di Barbara Stanwyck in tutte le sue interviste. Dice che era forse la migliore attrice con cui lui abbia mai lavorato. Racconta a Cameron Crowe che praticamente dopo aver ricevuto la sceneggiatura, dopo un paio di giorni che aveva la sceneggiatura in mano, Barbara Stanwyck sapeva già a memoria la sua parte e quella di tutti gli altri. Dopo l'uccisione del signor Dietrichson, Neff si sostituisce a lui e si presenta al treno che il signor Dietrichson avrebbe dovuto prendere. La sua teoria è che le persone non si ricordano mai delle facce degli altri. Tutti i testimoni si ricorderanno soltanto di aver visto un uomo con le stampelle. A un certo punto va sulla piattaforma, dalla quale dovrà simulare di buttarsi. Sulla piattaforma lo disturba un altro passeggero, ma lui con una scusa lo manda nella sua cabina a prendere i sigari che avrebbe voglia di fumare e che avrebbe dimenticato in cabina. Riesce quindi a rimanere solo sulla piattaforma, arriva con il treno al punto convenuto in precedenza con Phyllis e lì salta, lasciano il cadavere del signor Dietrichson sulle rotaie e partono Neff e Phyllis insieme nella notte. L'omicidio è apparentemente andato benissimo. Viene ritrovato il cadavere del signor Dietrichson ed è ovviamente il cadavere di un uomo che è banalmente caduto dal treno. Bene, l'assicurazione si trova di fronte alla versione ufficiale secondo la quale alla signora Dietrichson dovrebbe andare il famoso premio con la doppia indennità. Naturalmente parte l'inchiesta. Se Barbara Stanwyck e Edward G. Robinson erano per Billy Wilder e per i produttori la scelta ovvia per i personaggi di Keyes e di Phyllis, sul giovane attore a cui affidare il ruolo di Walter Neff ci furono molti problemi. E Wilder racconta a Cameron Crowe che lui offrì il ruolo praticamente a tutti gli attori di Hollywood, ma questa faccenda dell'assassinio, di questo assassino così immorale in qualche modo, spaventava tutti i divi importanti. Fred McMurray all'inizio era poco propenso ad accettare il ruolo, racconta sempre Billy Wilder. C'era questo attore che si chiamava Fred McMurray, era sotto contratto con la Paramount e faceva solo commedie leggere. Gli feci leggere la sceneggiatura e lui mi disse: no, non sono in grado di farlo. E gli dissi: perché? E lui rispose: perché qui bisogna recitare. Io mi misi a ridere e gli dissi: senti, tu ormai sei un nome grosso nella commedia, sei arrivato a un punto della tua carriera in cui devi passare dall'altro lato del fiume e provare qualche cosa di nuovo. E Fred McMurray lo guardò con aria supplichevole e disse a Billy Wilder: però tu mi dirai quando non sono bravo. Fu perfetto nella parte, soprattutto perché era una scelta di casting originale, insolita e inaspettata. Rientriamo nella storia. Keyes comincia subito a pensare che non si tratti di suicidio e per tentare di verificare questa cosa, Phyllis viene convocata nell'ufficio della società di assicurazioni.
Quella fu la notte più lunga che io ricordi, Keyes. E il giorno dopo fu peggio quando uscirono i giornali. E se ne parlò qui in ufficio. E ancora peggio quando tu cominciasti a ficcarci il naso. Tenevo sempre le mani in tasca, perché non tremassero. Misi gli occhiali neri per nascondere gli occhi, e poi li tolsi affinché non si chiedessero perché li portavo. Cercavo di tenermi tranquillo, ma sentivo che i nervi cominciavano a cedere.
Oh, Walter. Ciao, Keyes. Vieni, il principale sta cercandoci.
Per la pratica di Dietrichson?
Sì, può darsi.
Qualcosa non va?
Beh, è morto. Era assicurato con noi e ci costerà un occhio.
Che si sa finora?
Ah, l'autopsia è chiara. Niente mal di cuore, né apoplessia, nessuna predisposizione di alcun genere.
Frattura del cranio. Quando è l'inchiesta?
Fatta stamane. La moglie e la figlia l'hanno riconosciuto. Il personale del treno ed alcuni passeggeri dicono che andò sulla piattaforma. L'inchiesta è durata 40 minuti. Verdetto, infortunio mortale.
Che dice la polizia?
Che è inciampato nelle stampelle ed è caduto dal treno.
Sono soddisfatti. È mica loro il denaro. Andiamo oltre.
Bene, grazie infinite, signore. Io credo che legalmente la cosa sia chiara. Potremo riparlarne. Prego, signor Keyes. Anche voi, signor Neff. A quanto vedo avete molto caldo, signor Keyes.
Oh, spiacente, signor Norton. Pensavo che fra noi...
Sedete, prego. Nessuna novità?
Ecco, ho parlato ora per telefono con quel Jackson di Medford.
Chi è Jackson?
L'ultimo che ha visto Dietrichson vivo. Restarono insieme sulla piattaforma a chiacchierare. Dietrichson voleva un sigaro e Jackson andò in vettura a prendere il portasigari. Quando ritornò poco dopo sulla piattaforma non c'era più. Jackson non pensò niente di grave finché è arrivato il treno a Santa Barbara, seppe la notizia. Il corpo era stato trovato sui binari.
Interessante il particolare dei sigari. Nient'altro?
No, non molto. La segretaria dice di non saper nulla della polizza. C'è una figlia la quale sa solamente che Neff una sera parlò a suo padre di un'assicurazione infortuni.
A casa non mi riuscì. La signora Dietrichson si oppose. Lui ci voleva pensare.
In seguito andai ai pozzi e, conclusi, firmò la domanda e mi diede l'assegno.
Oh, fu proprio un bel affare, signor Neff.
Beh, non mi pare il caso di prendersela con Neff ora. Non era mica obbligata a sapere che quel tipo sarebbe caduto dal treno.
Caduto dal treno? E siete poi certo che sia caduto dal treno?
Non vi seguo.
Eh già, signor Kiss. Voi sapete bene che la polizza può costarci una grossa somma. Essa contiene la clausola di doppia indennità. Qual è la vostra opinione?
Non ho opinioni.
Una intuizione, una di quelle interessanti vostre intuizioni.
No, no, nessuna intuizione.
Mi sorprende, signor Kiss. Io invece ho una mia esatta opinione. Credo di sapere, anzi io so, quel che è capitato a Dietrichson.
Voi sapete cosa?
So che non è un infortunio. Cosa avete da dire?
Avete una traccia, vediamo dove va a finire.
Molta gente ama credere che una persona importante sia un... Sì? Fatelo entrare, prego. Molta gente ama credere che un uomo importante debba essere necessariamente un idiota. Ho una visita, se non vi dispiace. Oh. No, desidero che restiate a osservare.
La signora Dietrichson.
Vi ringrazio d'essere venuta, signora. È un gesto che apprezzo. Il signor Kiss?
Piacere.
Buongiorno.
Il signor Neff?
Conosco il signor Neff, buongiorno.
Signora,
volete sedere? Vi faccio le nostre sincere condoglianze. Ho esitato a chiamarvi così presto dopo la disgrazia, ma ora non vi dispiacerà se passo senz'altro al fatto. Sapete perché vi ho invitata?
No, soltanto la vostra segretaria mi ha detto che era urgente.
Vostro marito aveva una polizza infortuni. Voi non lo sapevate, signora?
No, ricordo che se ne parlò una sera, ma credo che non la volesse.
Vostro marito accettò la polizza pochi giorni dopo.
È probabile che la troverete tra le sue carte.
La cassetta di sicurezza non è stata aperta. Sembra che ci siano delle formalità.
Per favore, signora, non vorrei che credeste a una specie di interrogatorio, ma ci sono delle cose che vorremmo sapere.
Quali cose?
Noi abbiamo la risultanza dell'inchiesta. Infortunio mortale. Ma non siamo del tutto soddisfatti, anzi non lo siamo affatto. Francamente, signora Dietrichson, sospettiamo il suicidio. Mi spiace, signora, volete un bicchiere d'acqua?
Per favore.
Ultimamente vostro marito era di cattivo umore, signora? Aveva preoccupazioni finanziarie?
Stava perfettamente e che io sappia non aveva preoccupazioni.
Esaminiamo il cosiddetto infortunio. Innanzitutto vostro marito fa una polizza in segreto. Perché? Perché la famiglia non sospetti ciò che intende fare.
Cosa?
In seguito parte solo e li deve essere solo. Zoppicando se ne va fino alla famosa piattaforma. Cosa strana con la sua gamba ingessata, salvo non abbia una grave ragione. Arrivato... Sapete di non essere solo, c'è un uomo. Ah, come si chiamava, Kiss?
Il suo nome era Jackson, e lo è ancora.
Allora liquida Jackson con una piccola scusa, quella dei sigari. Ora è solo, può farlo.
Fare cosa?
Salta giù, suicidio. Nel qual caso la compagnia non paga. Voi lo sapete, potremmo andare in giudizio.
Io non so niente, anzi non so neanche perché sono qui.
Un momento, prego, ho detto che potremmo, non che andremo in giudizio. Vorrei consigliare un compromesso per tutti... Un compromesso per una certa somma, una parte della polizza.
Oh, prego, signor Norton. Io non sapevo che la compagnia mi dovesse del denaro. Mi diceste di sì, poi mi diceste di no. Ora dite che mi volete pagare una parte, qualunque sia. Volete mercanteggiare con me in questo momento. Le vostre insinuazioni non mi piacciono, non mi piacciono nemmeno i vostri metodi. E poi, non mi piacete neanche voi. Buongiorno, signori.
Bel colpo, signor Norton. Non vi resta che incassare. Siete partito in tromba... Voi avete tentato un colpo basso o avete perduto dei punti? Ora vi gira la testa e non sapete dove aggrapparvi.
Ma che incassare? Può andare il giudizio. Proveremo il suicidio.
Ah, davvero? Signor Norton, la prima cosa che ho pensato è stato il suicidio. Sì, ma ho cestinato l'idea dopo meno di 3 secondi. Vedete, dovreste dare un'occhiata alle statistiche dei suicidi una volta. Imparereste tante piccole cose sulle assicurazioni.
Signor Kiss, io ci sono cresciuto tra le assicurazioni.
Già, in ufficio. Andiamo, avete mai letto le tavole attuariali in vita vostra? Io ne ho una decina di volumi. Suicidio per razza, per sesso, per stagione, per anno, ora e giorno. Suicidio per veleno, suicidio per arma da fuoco, per annegamento. Suicidi per veleno suddivisi per tipo di veleno, e cioè corrosivi, irritanti, gasosi, narcotici, alcaloidi, proteici e solforici. Suicidi per caduta, caduta da grandi altezze, sotto le ruote del treno, sotto le zampe dei cavalli, da piroscafi, da auto. Ma signor Norton, di tutti i casi conosciuti non ce n'è uno di suicidio per salto dalla parte posteriore di un treno in corsa. E sapete a che velocità andava il treno dove viaggiava Dietrichson? 15 miglia all'ora. Come può una persona saltare da un treno a una velocità così ridotta e aspettarsi di restare ucciso? No, non si scappa. Siamo sotto e dobbiamo pagare, sia pure a malincuore. Posso bere? Andiamo, Walter. La prossima volta affitterò un frac.
T'avrei abbracciato lì per lì, Kiss. Tu e le tue statistiche. Tu eri il solo di cui avessimo davvero paura. Ed ecco che facevi il nostro gioco. Quella sera quando tornai a casa i miei nervi si erano distesi. Mi sentivo di nuovo il terreno sotto i piedi. Tutto sarebbe andato bene da allora in poi. Eravamo così sicuri, figli ed io, di quei $100,000 che ci sembrava d'averli già in banca.
Pronto? Oh, pronto, bella. Tutto a perfezione. Sei stata grande, sai.
Era così buffa, avevo sempre voglia di guardarti.
E sapessi io, cara, dove sei?
Alla drogheria di rimpetto. Vengo su.
Sì, ma prudenza, guardati attorno.
Anche Kiss ha deciso di andarlo a trovare e arriva proprio un attimo prima della donna.
Sei tu, Kiss. Che ti prende? Quella gamba rotta.
Avevo una gamba rotta.
Di che stai parlando?
Penso a Dietrich. Era assicurata sull'infortunio, no?
Già.
Poi si ruppe una gamba, eh?
E allora?
E non chiese l'indennità. Perché non chiese l'indennità? Perché?
Dove vuoi arrivare?
Walter, ho cenato 2 ore fa e mi è rimasto qui.
Il tuo metto si dà da fare, vero?
Qualcosa non ingrana in questa faccenda.
Perché non ha chiesto l'indennità? Forse non ebbe il tempo.
Forse non sapeva di essere assicurata. No, non può essere. O tu hai consegnato la polizza personalmente a lui?
Sì.
Ed hai preso la segna?
Certo.
Non hai del bicarbonato di soda?
No, non ne ho.
Walter, io ho vissuto con questo metto per 26 anni e non mi ha mai ingannato. C'è qualche cosa che non va.
Forse Norton ha ragione. Forse è suicidio.
No, non è suicidio. Ma non è neanche infortunio.
Cos'è allora?
Ascolta, Walter. Un tipo prende una polizza che vale $100,000 se lui è ucciso da un treno. 2 settimane dopo è ucciso da un treno e non per incidente ferroviario, bada, ma cadendo da quella stupida piattaforma. Sai quante sono le probabilità che sia così? Una su... oh, non so su quanti miliardi. E mettici la gamba rotta. No, proprio l'affare non è chiaro. Vogliono metterci nel sacco.
E cioè? Omicidio?
Non hai per caso un po' di mente?
No, mi spiace. Vuoi un po' di soda?
No. Chi sospetta? Ecco, forse la faccio troppo facile, ma io tendo sempre a sospettare il beneficiario.
La moglie?
Già, la dama dagli occhioni. Che proprio non sa niente di niente.
Ma sei pazzo, Kiss, lei non era sul
treno. No, lo so e come, Walter. Non pretendo di sapere come sono andate le cose, ma vogliono metterci nel sacco. Ah, devo andare in farmacia. Mi pare di aver mangiato cemento armato. Buonanotte, Walter.
Buonanotte, Kiss.
Passi in ufficio domattina?
Sì.
Mi piacerebbe occuparmi subito di lei. Stanotte stessa, se non fosse per Norton e le sue pignolerie sul regolamento, le getterei tanti poliziotti addosso da farle girare la testa. La farebbero cantare, caro Neffe, la robetta che ne verrebbe fuori?
Ma non hai niente di concreto, Kiss.
Ah, non molto, solo 26 anni di esperienza e tutto quello che ci ricavo è un blocco di cemento sullo stomaco. Non hai un fiammifero.
Quella che avete appena ascoltato è una delle scene più emozionanti e più famose del film e contiene l'errore più famoso del film e uno dei più famosi della storia del cinema. Per far sì che Phyllis ascolti senza essere vista la parte finale del dialogo tra Neff e Kiss, Billy Wilder si inventa una porta che si apre nel corridoio, la porta della casa di Neff, che si apre nel corridoio e permette a Phyllis di nascondersi dietro appunto la porta. Tutti notarono che le porte non si aprono in quel modo, anzi notarono addirittura che per le leggi della California e forse anche di altri paesi le porte degli appartamenti devono sempre aprirsi all'interno dell'appartamento e non all'esterno nel corridoio per motivi di sicurezza antincendi e cose del genere. È quindi un errore, un'incongruenza che però permette a Billy Wilder di svoltare drammaturgicamente e visivamente la scena. E Wilder disse sì, poi ci rendemmo conto dell'errore, ma la scena era perfetta, andava bene così e non pensammo nemmeno per un istante di rigirarla. Per il momento quindi i due l'hanno di nuovo fatta franca, ma i sospetti cominciano a essere sempre più forti e aumentano quando Neff in ufficio riceve una visita della figliastra di Phyllis, la piccola Lola.
Si tratta di vostro padre?
Sì, signor Neff, della morte di mio padre.
Sono spiacente, signorina.
Guardatemi, signor Neff, non sono pazza, non sono isterica, non piango neanche, ma ho la sensazione di qualche cosa di sinistro. L'ho già avuto un'altra volta, quando mia madre morì.
Quando morì?
Eravamo sul lago Arras, 6 anni fa, in una casetta. Era inverno molto freddo. Mia madre era grave con la polmonite. Aveva un'infermiera. Eravamo solo noi 3 nella casa. Una notte mi alzai e andai da mia madre. Stava delirando con la febbre. Tutte le coperte erano sul pavimento e le finestre aperte. L'infermiera non era nella stanza. Io coprì mia madre il più presto possibile. E proprio allora si aprì la porta. L'infermiera era lì. Non disse una parola. Ma mi guardò in un modo che non dimenticherò mai. 2 giorni dopo, mia madre morì. Sapete chi era l'infermiera?
No, chi?
Phyllis.
Cercai di dirlo a mio padre, ma era una ragazzina, non volle ascoltarmi. 6 mesi dopo lui la sposò e a poco dovetti scordare l'idea che lei avesse potuto fare una cosa simile. E ora da capo, la stessa cosa è capitata a mio padre.
Ma voi non ragionate, signorina. Vostro padre è caduto dal treno.
E 2 giorni prima che mio padre cadesse dal treno. Sapete, figli, cosa stava facendo? Si provava un vestito nero davanti allo specchio. Provava come lei stessa il lutto, capite?
Avete avuto un brutto colpo, signorina. Non sono fantasie queste.
Il suo sguardo nello specchio ebbe la stessa espressione di allora, prima che mia madre morisse.
Non vi piace la matrigna? Non sarà perché è la matrigna?
La odio. Sì, io la odio. L'ho fatto per denaro, ma voi non la pagherete, vero, signor Nero? Non la farà franca questa volta, perché io parlerò. Dirò tutto quello che so.
Dovreste essere più prudente.
Non ho paura. Non ho paura. Scusate, non volevo fare così.
Di tutto quel che mi avete detto, chi altro è al corrente?
Nessuno.
Neppure la matrigna?
Certo no, non vivo a casa ora. Sono andata via da qualche giorno.
L'avete detto a quel vostro amico, a Zacchette?
No, non lo vedo più. Abbiamo litigato.
Dove abitate?
Ho preso un appartamentino a Hollywood.
Un po' noioso, fra 4 mura.
Sì, signor Neff.
Così quella sera la portai a cena al ristorante spagnolo fuori mano, dove nessuno ci avrebbe visti. Volevo distrarla. Il giorno dopo era domenica e facemmo una corsa in macchina fino al mare. I suoi nervi si erano distesi, rise anche. Volevo assicurarmi che non avrebbe mai detto a nessun altro quello che sapeva. Erano cose da far scoppiare la bomba e io non avevo modo di parlare a Philly, perché tu, Kiss, la stavi spiando come un falco. Ne potevo telefonarle per paura che la linea fosse sorvegliata.
Se Neff comincia ad avere dei dubbi su Philly, colui che ha perso tutti i dubbi e ha solo certezze, ormai, è il nostro abile investigatore Keyes. È stato talmente bravo che ha trovato il testimone chiave, ovvero l'uomo a cui Neff aveva chiesto di andare a prendere i sigari.
Ciao, Keyes. Stammi a sentire. Sono tanti anni che ci conosciamo, no? Beh, ti comunico un proclama.
Diretto a chi?
A me. Walter, sono un fenomeno.
Sì.
L'affare di Trison, sai? È omicidio. Un omicidio raffinatissimo. Sì, un omicidio di una classe eccezionale. Magistrale, astuto, quasi perfetto, ma credo che papà Kiss l'abbia accomodato. Accomodato e ricostruito come un piccolo giocattolo a sorpresa.
Va avanti, ti ascolto.
Sai cosa c'è? Per me quel Dietrichson non è mai salito in treno.
Come?
No, non è salito.
Senti, Walter,
non si è certi di ammazzare un uomo buttandolo da un treno a 15 miglia all'ora. Meglio ammazzarlo prima e buttarlo poi sulle rotaie. Perciò lo si ammazza in treno. Oppure, e qui sta il bello della faccenda, oppure lo si ammazza altrove. 2 sistemi. E io personalmente preferisco il secondo.
Corri troppo, Kiss.
Oh, senti, Walter, andò così. Lui fu accoppato dalla moglie e dall'amico. Poi l'amico prese le stampelle e il treno di Dietrichson. Poi l'amico saltò giù, poi misero il corpo sulle rotaie. Uno scambio di persona, ci sei? Facilissimo, perché era notte. Quelle poche persone notarono le stampelle, ma l'uomo non lo guardarono nemmeno.
È ingegnoso, Kiss. Forse troppo ingegnoso.
Dici? Regolato come un cronometro, Walter. E comincio ad avere le prove. Qualcuno vide il supposto Dietrichson e io l'ho qui nel mio ufficio. L'ho fatto chiamare qui dall'Oregon.
Avanti, signor Jackson.
Eccomi, signor Kiss. Sigari di lusso, eh?
Mi costano un occhio.
Ci credo.
Beh, viste le fotografie?
Sì, signor Kiss. Le ho studiate attentamente.
Cosa ne pensate?
Signor Kiss, io sono di Medford, Oregon. Noi a Medford riflettiamo sempre molto a lungo.
Ah, ma qui non siamo a Medford, siamo in un guaio. Parlate.
Le fotografie sono proprio di Dietrichson?
Sì.
Allora rispondo no.
In che senso no?
Proprio non è l'uomo del treno.
Lo giurereste?
Signor Kiss, sono di Medford, Oregon. Se lo dico lo penso, se lo penso posso giurarlo.
Cosa ti dicevo? Ecco la prova. Questo è il signor Neff, un nostro agente.
Onoratissimo, signor Neff, onoratissimo.
Tanto piacere.
Il piacere è tutto mio, signor
Neff. Sedete, Jackson. Allora, signor Jackson, volete descriverci l'uomo del treno?
Se devo esprimervi il mio parere, l'uomo era sicuramente molto più giovane di questo qui delle fotografie.
Dietrichson avrà avuto 50 anni, Walter?
51 sulla polizza.
Il mio ne avrà avuti 15 di meno. Certo, era molto buio sulla piattaforma e ripensandoci mi voltava le spalle, ma ciò nonostante non ho dubbi.
Oh, grazie, Jackson. Si intende che la faccenda è riservata. Vi richiameremo a Los Angeles se avremo bisogno di voi al processo.
Sempre a vostra disposizione, signori. Le spese pagate, si intende.
Ah, sì, si intende.
Il testimone è abbastanza decisivo, come avete sentito, e soprattutto Kiss è sempre più convinto che la storia non sia come Phyllis l'ha raccontata. Ma mentre Neff è talmente impaurito che vorrebbe chiudere la faccenda e sparire, Phyllis è sempre più motivata.
Ciao, Walter.
Passami qui.
Cosa è successo?
Tutto è successo. Chi se respinge la tua domanda? Se la gode aspettando che tu faccia causa. Ma tu non farai causa.
Chi me l'impedisce?
Io te l'impedisco. Ha ricostruito tutto. Sa che un amico tuo era sul treno ed è pronto a provarlo con un test.
Lo proverai. Come? Se non paga farò causa.
Sì, il tribunale ti chiederà un'infinità di cosette. Per esempio notizie sulla prima signora Dietrichsen.
Che c'entra lei adesso?
C'entra la sua morte. È il cappello nero che tu provasti prima ad averne bisogno.
Lola ti imbottisce di bugie, ecco che cos'è. Le hai parlato?
Sì, le ho parlato, l'ho cercata io, proprio perché non parlasse troppo lei.
Ne parlerà solo con te, piangendo sulla tua spalla, quella...
Lei non c'entra e noi non faremo causa, capisci?
Perché tu non vuoi più il denaro, anche se puoi averlo. È lei che ti ha ridotto uno straccio, eh?
Dai soldi, non ci penso più, penso alla pelle, ce la giochiamo, lo sai?
Hai paura di Kiss? Non ingannarmi, Walter. È per via di Lola, per quello che hai fatto a suo padre. Temi che possa scoprirlo e questo tu non lo sopporteresti.
Ma lei non c'entra, ti dico.
È a me che penso e voglio che tu pensi a me.
Ma smettila, le cose sono andate male, non ce la facciamo, è così.
Ce l'abbiamo fatta invece, Walter, il peggio ormai è passato. Cerchiamo di tenere duro, non molliamo adesso. Restiamo ancora vicini fino in fondo. Ti amo, Walter, lui lo odiavo. Ma sopportavo tutto prima di incontrarti. Tu pensasti a tutto. Io volevo solo che morisse.
Ora è mia tutta la colpa, Soltanto mia.
Non possiamo separarci. Abbiamo cominciato insieme, insieme finiremo, insieme fino in fondo. Rammenti?
Sì, rammentavo. E rammentavo le tue parole, Kiss. Di quel tram da cui non si può scendere fino alla fermata del cimitero. E allora, sai, Kiss, pensai ai cimiteri. Servono ai morti. Credo che per la prima volta pensassi a Philly così, morta e a me rimasto solo. Vidi Lola diverse volte quella settimana. Una sera passeggiammo sulle colline dietro Hollywood. Ti parrà assurdo, Kiss, ma soltanto con lei riuscivo a calmare i miei nervi. Perché piangete? Non volete dirlo?
Oh sì, Walt, solo con voi posso parlarne. Parlare di Nino.
Di Nino, perché?
Hanno ucciso mia madre insieme. Lui e Philly. L'ha aiutata lui, lo so.
Lo sapete, come?
Perché l'ho seguito, Walter andava da lei ogni notte. Erano sempre insieme, Philly e lui. Forse veniva da me per abitudine. E la notte del delitto.
Mi avete promesso di non parlare più così.
Quella sera doveva venirmi a prendere dopo la conferenza. L'aspettai ma non venne. Disse che era ammalato. Non venne perché doveva prendere il treno con mio padre. Ma forse chissà. È tutta una fantasia.
Certo, è così.
Oh, vorrei che lo fosse, Walter. Io l'amo ancora.
Sempre più impaurito e disperato, Walter Neff decide di andare nell'ufficio di Kiss a frugare, a vedere se trova dei documenti in base ai quali capire quanto Kiss è avanti nell'indagine.
Avevo una paura pazza, Kiss. Forse ti stavi divertendo con me. Forse sapevi che il caro amico ero io. Dovevo accertarmene. E sapevo come. Nel tuo ufficio.
Riservato al signor Norton. Pratica Dietrichson. Circa la vostra proposta di sorvegliare Walter Neff, mi permetto di dissentire. Ho indagato sui suoi movimenti nella notte del delitto ed è risultato che Neff non si è mosso dal suo appartamento dalle 19:15 in poi. Questo senza contare che conosco Neff da 11 anni e posso garantire di lui personalmente senza riserve. Inoltre, nessun rapporto di alcun genere esiste fra la signora Dietrichson e Walter Neff, mentre sono in grado di affermare che un tale rapporto si è stabilito invece fra lei ed un altro uomo. Quest'uomo è stato visto andare dalla signora Dietrichson nelle notti del 9, 10, 11, 12 e 13 luglio. Siamo riusciti a identificarlo come certo Nino Zacchette, già studente in medicina di anni 28, residente a Los Angeles, la Brea Avenue numero 1228. Abbiamo controllato i suoi movimenti nella notte del delitto e abbiamo trovato che non hanno giustificazione. Sto preparando un rapporto più dettagliato da sottoporvi, ma intanto ritengo che abbiamo già sufficienti elementi contro Zacchette e la Dietrichson da giustificare l'intervento della polizia. Faccio pertanto vive premure affinché la pratica sia rimessa all'ufficio del procuratore distrettuale. Con osservanza, Barton Kiss.
Se Kiss, l'investigatore, è convinto che il colpevole sia il povero Nino, che invece è del tutto innocente, eliminare Phyllis significherebbe cavarsela. Ed è con questo scopo che Walter ricontatta la sua amante maledetta e si reca a casa di lei, convinto di eliminarla.
Per la prima volta seppi bene come liberarmi di tutta quella storia e anche di Phyllis in un momento. Sì, ecco ciò che pensavo. Ma non sapevo che anche lei avesse un suo piano.
Sono qui, Walter.
Ciao, Bella. Nessun altro in casa?
Nessuno, perché?
Cos'è questa musica?
La radio in strada.
Come la prima volta che venni qui. Parlammo di automobili da assicurare. Invece tu pensavi a un assassino. Io al braccialetto della tua caviglia.
E ora che stai pensando?
Ho smesso di pensare, cara. Sono venuto solo per dirti addio.
Addio? Dove vuoi andare?
Ah, sei tu che te ne vai, Bella, non io. Io scendo dal tram a questa fermata.
Smettiamola con i misteri e parla chiaro.
Va bene, allora. Un vecchio amico mio ha una teoria. Dice che quando due commettono un delitto è come se andassero entrambi insieme. L'uno non può scendere senza l'altro. Sono legati. Devono andare fino in fondo insieme. E l'ultima fermata è il cimitero.
Forse ha ragione.
Altro che. Due persone vanno insieme verso l'ultima fermata. Ma io non sono una di loro. C'è chi finirà il viaggio per me.
Di che cosa stai parlando?
Di una tua conoscenza. Un certo Zacchetti. Andiamo, Bella, mi hai tirato nella faccenda solo perché mi intendevo un po' di assicurazioni, vero? Ero il babbeo. Mi avresti buttato fuori appena messo le mani sui quattrini.
Nessuno vuol buttarti
fuori. Taci, è così ti dico. Hai combinato con Zacchetti fin da principio.
Non è vero questo.
Che mi importa se è vero o no? Certo, Kiss crede che Zacchetti sia il suo uomo. Lo farà impiccare prima che lui se ne accorga.
E la mia sorte quale sarebbe?
Non fare la scema. Dovresti saperlo. Hai combinato il colpo con lui, no? È quello che Kiss pensa. E se va bene per Kiss, va bene per me.
Ma forse non va bene per me, Walter. Forse non sono d'accordo. Potrei cantare.
Ci sono posti dove non si canta. Sottoterra, per esempio. E se ci andassi tu, incolperebbero Zacchetti. Ma sì. Ed è quello che succederà, Bella. Perché lui verrà qui fra 15 minuti. Coi poliziotti alle costole. È tutto previsto.
Ti piacerebbe tanto se andasse così, vero?
Certo. E deve essere fatto prima che la tua citazione arrivi in tribunale e che Lola abbia modo di parlare. Prima che tu stessa possa andare in giudizio e tirarmi giù con te.
E se avessi fatto venire Zacchetti per scaricargli addosso tutto, noi avremmo il denaro insieme.
Questa è buona. Ripetila.
Lui cercava Lola e venne qui. Io lo invitai a tornare ancora. Pensavo che mi potesse servire. È un tipo strano, impetuoso. Cominciai a insinuargli che Lola aveva un altro e quando fosse stato furibondo gli avrei detto dove era lei. E sai quello che l'avrebbe fatto, vero Walter?
Già, ti credo perché è abbastanza infame per te.
Siamo infami, eh?
Tu un po' più di me. Mi hai fatto uccidere tuo marito. Poi mandi Zacchetti a uccidere Lola e forse anche me. E poi qualche altro avrebbe ucciso Zacchetti per te. È così che manovri, Bella.
Ammettiamolo. È quello che vuoi fare stasera, è meglio?
Questa musica non mi piace più. Posso chiudere? Puoi fare di meglio, cara. Prova ancora. Forse se mi avvicino un po', non ce la fai? Perché non provi ancora? Non dirmi che non puoi perché mi hai amato.
No, non ti ho mai amato, né te né nessuno. Sono guasta dentro, mi eri utile, come hai detto. Solo questo eri per me, fino a un minuto fa. Ma ora sento che è diverso. Non credevo potesse accadermi.
Non l'avevo.
Non me ne importa, stringimi, caro.
Addio, Bella.
Walter ha ucciso Phyllis, ma Phyllis ha ferito gravemente Walter. Lo sapevamo fin dall'inizio, quando l'avevamo visto arrivare barcollante e sanguinante nel suo ufficio e iniziare a registrare la confessione che poi coincide con il film che vi abbiamo appena raccontato. Walter esce di casa, incontra Nino che si sta recando sul posto e gli dice di andare via, gli dice di andare da Lola, perché un po' perché è ferito e sente che forse sta per morire, un po' perché ha deciso di togliersi questo enorme peso dalla coscienza, ma Walter ha deciso di andare in ufficio e di confessare tutto al magnetofono e quindi a Kiss.
Sono quasi le 4:30. Ho freddo.
Chissà se lei è ancora lì sola su quel divano o se l'hanno già trovata. Mi domando tante cose, ma non hanno più importanza. Voglio solo un piacere da te, Kiss. Vorrei tu dicessi tutto a Lola, un po' gentilmente prima che lo sappia ad altri. E vorrei che ti occupassi di lei e di Nino. Per aiutarlo un po'. Ciao, Kiss. Una levataccia. Mi sono sempre chiesto a che ora venivi in ufficio. L'ometto t'ha svegliato? No, il custode. Pare che tu abbia lasciato tracce di sangue. Già, non mi sorprende. Ma volevo spiegarti il caso di Dietrichson.
Capisco.
Da quanto sei lì?
Da quanto basta.
Una storia pazza con un finale più pazzo. Non l'avresti indovinato.
Non si può indovinare tutto, Walter.
È così, proprio così. Cosa vuoi farmi la predica? Poche parole d'occasione. Fa pure, Kiss.
Walter, sei in uno stato.
Grazie, è stata breve.
Chiamo un dottore.
Per farmi rattoppare e lasciarmi curare per Benino, in modo da camminare da solo fino alla sedia elettrica. È così?
Qualcosa di simile.
Ho un altro progetto.
Sì?
Senti, tornatene a letto e non trovare questi cilindri fino a domattina. Dopo farai quello che vuoi. Non mi fai questo piacere.
Dimmi perché, Dave.
Mi servono 4 ore per andarmene.
Non puoi andartene, Walter.
E perché? Passerò la frontiera.
Non hai via d'uscita, Walter.
Posso tentare.
Lo credi tu?
Lasciami tentare.
Guarda, non arriverai neanche all'ascensore.
Addio, Kiss.
Pacifico, si curta. Mandate un'ambulanza.
Sì, interessa la polizia.
Come stai, Wolf?
Va bene.
Solo che qualcuno mi sta aspettando.
Tra poco arriverà.
Non riuscivi a raccapezzarti, eh? Sai, l'uomo che cercavi ti era troppo vicino. Nella stanza accanto alla tua.
Più vicino ancora, Walter.
Sei un amico tuo.
La confessione di Walter Neff è finita, lo sguardo tra lui e Kiss conclude questo duello di intelligenze in cui i due uomini si sono sfidati. Come avevamo sentito fin dall'inizio, effettivamente Kiss aveva capito tutto tranne una cosa: chi era l'uomo che lui cercava. Il film finisce così e Billy Wilder voleva finisse così. In realtà era stato girato un altro finale, era stato girato un finale in cui si vedeva l'esecuzione di Walter Neff bruciato nella camera a gas. Ma questo finale venne tagliato, così Billy Wilder lo racconta a Cameron Crowe. L'ho tagliato perché non mi serviva, lo sapevo anche mentre lo stavo filmando. Il film è la storia fra i due uomini e la scena della camera gas non era necessaria, non c'era alcun bisogno di vederlo morire, per cui tagliai la scena della camera gas, che ci era costata ben $5,000, una sceneggiatura dovuta alla penna raffinatissima di Raymond Chandler e naturalmente al contributo decisivo dello stesso Billy Wilder, che ricordiamolo, fin dalle origini era di suo un grandissimo sceneggiatore, aveva scritto negli anni 30 i film più belli di Ernst Lubitsch, a cominciare dal grande Ninotchka, Quindi quando si incontrano due sceneggiatori così geniali come Billy Wilder e Raymond Chandler e lavorano su un soggetto così buono, così forte come quello fornito da James Caine, interpretato da attori così bravi, il risultato non può che essere, come dicevamo all'inizio, il film più perfetto della storia del cinema. Lo ha detto Woody Allen, lo ripeto io, lascio a voi il giudizio, ma sono sicuro che anche riascoltandolo alla radio vi ha fatto per l'ennesima volta la stessa impressione. Vi ringrazio di averci seguito fin qui, vi porgo i miei più cari saluti, vi invito ad ascoltare naturalmente domani Hollywood Party quotidiano che va in onda come sempre su Radio 3 intorno alle 19:05. La trasmissione è stata realizzata oltre che da me, da Silvia Toso, da Miriam Mauti e da tutti i grandi doppiatori che hanno recitato per voi le battute della Fiamma del Peccato. Li ricordo, erano Giulio Panicali, Lidia Simoneschi, Lauro Gazzolo, Milcare Pettinelli, Pino Locchi e tanti, tanti altri che negli anni 40 avevano contribuito a regalarci questo bellissimo film. Dal cinema alla radio di Hollywood Party, buona domenica, buonanotte, buon tutto. Ciao!